Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quello che tu credi, che riguarda la fede, che riguarda la vita cristiana, è veramente così? È veramente così dalla parola di Dio? O è quello che hai sempre sentito? O è il tuo ragionamento? O il ragionamento di qualcun altro, della tua chiesa in cui sei cresciuto? Non prendo il tempo per raccontare la mia storia, ma io credevo fino a 25 anni in un certo modo, conventissimo, attivo, molto attivo, e Dio a 25 anni mi ha fatto capire che quello che credevo, ho cominciato a leggere la Bibbia con una serietà che mai avevo fatto, e molto non era così. Ma anche se siamo in una chiesa con molto insegnamento, possiamo avere i ragionamenti nostri. Tutti i basi sulla parola di Dio, veramente, o ti basi sul tuo intendimento? Proverbi 3:5 dichiara: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Se tu senti o se tu dici la frase "secondo me", secondo me, allora è valido. Secondo me la pizza va meglio con quel tipo di sugo di quell'altro, va bene per la pizza. Secondo me gelato alla crema è meglio di quello al cioccolato, va bene dire secondo me. Ma quando si tratti di qualcosa che riguarda Dio, la vita cristiana, mai, ma mai dovremmo dire secondo me. Qualcuno che mi aveva parlato con me ha detto: Marco ci ha dato le sue opinioni, e sentire questo mi era una spada nel cuore. Ho detto: no, no, non ho dato le mie opinioni. Non oso avere le mie opinioni per quanto riguarda le cose di Dio. Guai a me dare le mie opinioni quando io non so quello che dice la Bibbia. E qualcuno mi dice: ma cosa dice Dio di questo? Dico: non lo so. Ma cosa pensi? Non te lo dico. Perché se non so, non voglio dirti, perché se sbaglio è grave. Quindi è stoltezza fondarci sui nostri ragionamenti e ribellione contro Dio. Allora, ogni discorso che riguarda la vita in Cristo, la salvezza, dovremmo vedere cosa dice la Bibbia. La domanda più importante è, chi è veramente salvata? Basta che una persona dice: io credo in Gesù Cristo come mio Signore Salvatore, ed è salvata? Deve avere un certo comportamento? O basta credere? Allora, da anni, da più di probabilmente una cinquantina di anni, sento un certo modo di dire. Da bambino sentivo questo e l'ho sentito tuttora. Dicono: quando arriveremo in cielo, saremo sorpresi di scoprire che questo o quell'altro è lì. Lui? Ma non avrei mai immaginato che lui fosse credente. Questo avrò sentito non so quante volte negli anni. Cioè, c'è la mentalità che noi possiamo presumere che una persona non sia veramente salvata, ma dentro il cuore crede in Cristo, e così quando arriveremo in cielo scopriremo che veramente è salvata questa persona. Si presume perciò che persone che non sembrano salvate a volte sono veramente salvate. Presumono che tanti di quelli che sembrano di non essere salvati sono salvati perché nel cuore credono in Gesù Cristo. E vi dico che io ho sentito questo crescendo tante di quelle volte, e per tanti anni ci credevo. Ho detto: sì, perché la grazia di Dio è grande e il sacrificio di Cristo è immenso. Ma poi Mi sono messo a studiare cosa dice la Bibbia a proposito. Si trova questo insegnamento nella Bibbia mai? O si trova qualunque cosa che riguarda questo argomento? Ho detto, ah, si trova molto su questo argomento. Ma non è per affermare questo, è per negare questo. Allora, questo pensiero che una persona può essere salvata anche se dal fuori non vede la salvezza, è fondata sul fatto che uno può essere salvato anche se il suo modo di vivere, il suo modo di comportarsi, il suo modo di parlare non rispecchia una vita cristiana in qualche aspetto. Effettivamente, questo pensiero presumo che basta credere di cuore e tu sarai salvato anche se la vita non rispecchia la fede. Ma cosa dice la Bibbia di questo? Cosa dice Dio nella sua parola? Perché non devo dire, sì, ma la grazia di Dio è grande. Lo so che la grazia di Dio è grande, ma non giustifico un pensiero così. Devo trovare dei brani biblici che ne parlano. E la Bibbia ne parla moltissimo, iniziando in Matteo 7, non iniziando, si inizia nell'Antico Testamento, però Matteo 7, dove Gesù Cristo, il giudice del mondo, lui, che vede il futuro, passato e presente, dichiara come sarà al giudizio, e conosciamo questo brano, Gesù 7:21, Matteo dichiara, e sta parlando del giorno di giudizio. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo è importantissimo. Gesù dichiara, non è che dice di credere in Gesù che è salvato, Signore, Signore, riconoscendo in Gesù il Signore, ma chi ha una vita di ubbidienza, chi fa la volontà del mio Padre. Cioè, chi non ha una vita di ubbidienza non va in cielo, va mandato al lago di fuoco per essere tormentato. Andando avanti, Gesù dichiara, il versetto seguente, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatti nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Notate la parola molti, molti. Gesù Cristo dichiara che molti al giorno di giudizio arriveranno dicendo io sono cristiano e Gesù dice non vi ho mai conosciuto. Tu dicevi di essere cristiano, tu eri attivo, facevi anche opere nel mio nome, parlavi di Dio, evangelizzavi, facevi tante cose, ma tu non eri mai veramente salvato, io non ti ho mai conosciuto, ti mando al luogo di tormento. Questo è quello che dice la Bibbia. In Luca 13, Gesù sta passando da villaggio a villaggio e un uomo chiese a lui della salvezza. Seguite Luca 13 da 22 a 28. Notate che anche qui c'è, Gesù dice molti, molti, molti di coloro che si definiscono cristiani non sono salvati. Leggo. Ed egli andava in giro per città e villaggi insegnando, e intanto si avvicinava a Gerusalemme. Ora un tale gli chiese, Signore, sono pochi coloro che si salvano? Egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo vi dirà, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti, operatori di iniquità, là sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Gesù è chiarissimo. Molte persone che credono essere credenti, ma tu hai insegnato i nostri piazzi, abbiamo mangiato e bevuto nella tua presenza, comunione con Cristo. Eravamo cristiani, attivi. Io non so da dove venite. Là dove vi mando ci sarà stridori di dente, ci sarà tormento. Gesù dichiara volta dopo volta che molti di coloro che si chiamano credenti non sono salvati. Non dobbiamo prendere per scontato di essere salvati. Sì, sono salvato, ma non sto camminando come dovrei. Sono parole ingannevoli. Prima Giovanni è stato scritto questa epistola specificamente per aiutare ognuno di valutare se stesso per vedere sono o non sono salvato. Primo Giovanni contiene, se ricordo bene, 13 comunque prove per valutare sono salvato o no. Allora, in questa epistola si usa il termine conoscere Cristo, conoscere Lui, come definizione per la salvezza. Cioè, vuol dire, chi dice di conoscere Lui, conoscere Cristo, quello noto, chi dice di essere salvato. Quindi, tenendo quello in mente, leggo la stessa cosa che abbiamo letto in Matteo 7. Non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà di Dio, mio Padre in cielo. Allora, in Primo Giovanni 2, 3 a 5. E da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti? È bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Sappiamo di essere in Cristo, sappiamo di conoscere Dio, sappiamo di essere salvati quando abbiamo una vita di ubbidienza ai Suoi comandamenti. Senza quella vita, quel cammino, non possiamo, non dobbiamo dire di essere salvati. Gesù sta dicendo no. Non c'è la salvezza. Chi dice di essere credente ma rifiuta di ubbidire a Dio in qualche campo, magari ubbidisce in questi perché mi vanno bene, ma non in quello che non mi va bene, è bugiardo, non conosce Gesù Cristo. Non lo dico io, lo sta dicendo la parola di Dio. La stessa cosa troviamo in Giacomo. Il libro di Giacomo, Giacomo 2, spiega che la vera fede, la fede che salva, produce una vita di opere. Opere sono opere di ubbidienza. Quindi la vera fede che salva produce frutto nella vita. Se non c'è questo frutto, non c'è la vera fede, non c'è la vera salvezza. Giacomo 2, 14 al 17. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Or, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro andatevene in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Una fede morta vuol dire che non è una vera fede. È una fede intellettuale. Tu credi in Dio? Fai bene, anche i demoni credono e tremano, ma non sono salvati. La vera fede produce una vita trasformata. Un altro brano, perché questo si ripete dappertutto. Ebrei 12, 14 descrive chi è veramente salvata e il metro qui non è diverso. Qual è? 12:14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Cos'è la santificazione? È una vita santa, ma un altro modo di dire, una vita conforme ai comandamenti di Dio. Quindi quando Gesù dice in Matteo 7, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del mio Padre, chi ubbidisce ai comandamenti, quando leggiamo, sforzatevi, quando leggiamo, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti, e quando dice senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, nessuno sarà salvato, è la stessa cosa. Senza una vita di ubbidienza ai comandamenti, perché siamo nuove creature? Non perché siamo bravi. Nessuno arriva alla salvezza ubbidendo. La salvezza non è per opere. Nessuno riesce a ubbidire abbastanza per meritare la salvezza, ma la vera salvezza produce un cuore nuovo che cammina in ubbidienza. Sì, ci sono cadute, ma non c'è cammino. Non c'è cammino. Quindi se uno dice essere salvato, ma rifiuta di abbandonare questo o quell'altro peccato nella sua vita, è una prova che non può dire io sono salvato. È una prova che non può dire quello, perché non c'è quel frutto. Infatti la Bibbia dice, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Che vuol dire non vedere il Signore? Vuol dire al giorno di giudizio quella persona non sarà accolta nella presenza di Dio, sarà mandato al lago di fuoco e di zolfo. Grazie a Dio, noi che siamo veramente salvati, cadiamo, ma c'è il perdono. Cado, ma poi veramente mi ravvedo se sono salvato. E se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Non che ci perdona la colpa ma ci lascia nel peccato. No, quello non è confessare il peccato. Ci perdona veramente perché siamo ravveduti e ci purifica e non camminiamo più in quel peccato. Ma se cado ancora, se cadi ancora e veramente confessi, Dio ti perdona. Ma tu confessi non per non avere la punizione, ma vai avanti nel peccato. Allora, alla luce di questi brani, e ce ne sono altri simili, torniamo a quel modo di pensare che ho detto all'inizio, che ho sentito da quando ero piccolo. È biblico la posizione che ci saranno persone salvate che non sembrano salvate come vivono? È biblico dire, ma sì, non camminano bene, ma credono veramente nel cuore? In base alla Bibbia, non esiste nessun brano che sostiene quella posizione. Ci sono tanti brani che negano quella posizione. No, se non camminano in modo che c'è santificazione e ubbidienza, non bisogna dire che sono salvati perché credono nel cuore. È una posizione che viene dalla bocca di Satana per tranquillizzare persone che non sono veramente salvate. Così non si sforzano. Gesù dice, Signore, ci saranno pochi salvati, sforzatevi di entrare. Satana vuole che le persone, sì, dovrei migliorare, dovrei cercare Dio di più, dovrei impegnarmi di più, dovrei, ma ho altre cose in questo momento. Oh, è difficile abbandonare quel peccato. E Satana vuole che siano tranquillizzati. Ma al giorno di giudizio non ci saranno scuse. Solo chi si umilia, solo chi si sforza perché è aggravato del peccato e vuole il perdono, allora c'è perdono per i peggior peccatori. La Bibbia, altro che insegnare che ci sono persone che non camminano bene ma dentro il cuore credono, no, la Bibbia insegna che ci sono molti che appaiono come credenti esternamente, ma non sono credenti. In 1 Giovanni 2, 18 e 19 leggiamo che ci saranno persone nelle chiese che si presentano come credenti, vengono accettati come credenti, ma non sono veramente credenti, non sono dei nostri. Leggo questo. Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. E quando lui dice non tutti, sta parlando non tutti coloro che sono in mezzo a noi. Questo non tutti non sta parlando di non tutti nel mondo. No, no, il contesto è chiarissimo. Non tutti coloro che dicono ma io sono credente solo che non sto camminando bene. Non si può dire quello. Non si può dire quello. Si può dire oh Signore aiutami e umiliarsi. Certo, nessuno cammina bene abbastanza. Ma uno che giustifica io sono credente ma ancora sai ci sono cose che devo mettere a posto, dovrei mettere a posto. Rispecchio un cuore che ancora non è trasformato. Quindi anche qui vediamo che ci sono coloro, e la parola usata più volte è molti, che si presentano come credenti che non sono. Allora, mettiamo insieme questi tanti brani, ci sono tanti altri, ma per tempo questi è già sufficiente. È chiaro che molti di coloro che si chiamano cristiani, credenti, non sono veramente salvati. Invece, come tutti questi brani dimostrano, solamente coloro che ubbidiscono come cammino. Non vuol dire che non cadono, ma il loro cammino è un cammino di ubbidienza a tutti i comandamenti di Dio. Quindi quell'uomo dice, ma io non commetto adulterio, neanche guardo le donne, ma lui mentisce. O c'è uno che dice, ma io non commetto adulterio e non mentisco, ma è pieno di orgoglio. E così via. Cioè, no, non è che io posso scegliere certi, questi non faccio, ma quello sì, non funziona così. Allora, Dio ci comanda ad esaminarci per ogni vero credente, per vedere se siamo veramente salvati. Ma il metro non è il mio metro, non è il tuo metro. Il metro è il metro di Dio. Primo Giovanni è il metro. Secondo Corinzi 13, 5 dice esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Ogni persona che si dichiara cristiano deve esaminarsi in base al metro biblico. E abbiamo visto alcuni esempi di quel metro stamattina. Procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Non chiunque dice, Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma solo chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, eccetera. Questo è il metro di Dio. Chi dice di averlo conosciuto e non ubbidisce ai suoi comandamenti è bugiardo. Questo è il metro di Dio. Non bisogna presumere. Non bisogna dire, ma io ho creduto quando avevo 12 anni o 16 anni o quello che è. E quindi anche se non cammino come dovrei, lascia stare quello che dici di aver fatto, creduto qualche anno fa, qualche tempo fa. Hai frutto di salvezza oggi perché il metro non è quello preghiera che hai fatto o quello che hai fatto o il fatto che sei stato battezzato qualche tempo fa. Il metro è che nella tua vita c'è il frutto. Allora, nonostante quanto la Bibbia è chiara su questo discorso, tante persone che si presentano come cristiani rifiutano di ubbidire a certi comandamenti. Non ho mai conosciuto qualcuno, no, mai una grande parola, non mi ricordo di aver conosciuto uno che si chiama credente che diceva io rifiuto, rifiutano in modo molto più subdolo. Sono più furbi, girano le cose per non essere così palesemente in disubbidienza. Però rifiutano di ubbidire non a tutto, ma a certi comandamenti ha scelto loro. Gesù dichiara che non è chi dice di essere salvato che è salvato, ma chi ubbidisce ai suoi comandamenti. In Giacomo 2,10 dice che lo stesso Dio che ha detto di non commettere adulterio ha detto di non uccidere. E se uno è colpevole su una cosa, è colpevole su tutta la legge. Allora, io vi racconto con molta tristezza. Prima leggo un brano e poi voglio raccontarvi esempi di peccati che ho visto, cosiddetti credenti che si giustificavano in mezzo a questi peccati. Leggo prima 1 Corinzi 6, 9 e 10 che conosciamo. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Questo brano, che è solo un elenco di peccati, non è tutti, è categorico. Chi è una di queste categorie e tanti altri non andrà in cielo. È categorico. Non ci sono scuse, non ci sono giustificazioni, non ci sono eccezioni. Per esempio, nessun fornicatore o adultero andrà in cielo. Io ho parlato con, purtroppo, tanti giovani che vivevano nella fornicazione. Fornicare vuol dire godere qualche aspetto, anche solo mentale, sessuale, che Dio riserva esclusivamente per il matrimonio, marito e moglie, non fidanzati, non ragazzo o ragazza. E tanti si sono giustificati, sì, ma ci amiamo. Ma Dio non dà eccezioni, non dà eccezioni. Mi ferisce profondamente, ma ho parlato con cosiddetti credenti che giustificavano l'adulterio, che dicevano: ma non lo amo più, non la amo più. Ho sposato la persona sbagliata, lei non mi soddisfa. Ho sentito scuse per giustificare l'adulterio, ma la Bibbia dice: nessun fornicatore, nessun adultero andrà in cielo. Il brano parla di idolatria. Ho conosciuto persone che dicevano di credere in Gesù, ma rifiutavano di abbandonare qualche idolo, la Madonna, un santo che loro veneravano, pregavano, quando la Bibbia dichiara che c'è un solo mediatore. Sì, ma io mi trovo meglio, lei mi aiuta. Tu stai andando contro Dio? Questa è idolatria. Nessun idolatro erediterà il regno di Dio. Il brano menziona ladri. E Romani 13 ci aiuta a capire molto più il senso dei ladri, perché Romani 13 comanda a ogni vero credente di pagare tutte le tasse, tutte le imposte, IVA, tutto, sempre. E ho conosciuto tanti cosiddetti credenti, e la parola biblica, falsi credenti. Ho conosciuto uomini che si presentavano come anziani o pastori, ma erano non da Dio, perché dicevano: ma Dio sa. Dio chiude l'occhio perché lui capisce. No, Dio ha dato comandamento. Dio non capisce che tu non devi ubbidire il suo comandamento perché ti è difficile. Nessun là, tu stai rubando dallo Stato. Ma loro sono ingiusti, loro sprecano i soldi. Non sono affari tuoi. Dio comanda a pagare tutte le imposte. Posso giustificare? Ma loro usano male i soldi. Allora posso giustificare qualsiasi peccato. In un altro brano simile, leggo, dice molte le stesse cose, ma aggiunge una cosa, aggiunge varie cose, ma voglio toccare un altro. E in Apocalisse 21, leggo prima, parlando del cielo, parlando di quando Cristo ritorna e vedremo Dio. chi vince erediterà tutte le cose ed io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde col fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Qui voglio notare tutti i bugiardi. Quanti volte all'anno un uomo deve commettere adulterio per essere un adultero? Uno. Quante volte deve fare la rapina in banca o rubare a casa di qualcuno per essere un ladro? Solo se fai 10 volte sei un ladro, prima di quello non sei ladro? No, una volta. E quante volte devi mentire per essere un bugiardo? Ricordando che mentire non è solo la menzogna diretta, ma è dire le cose in modo da far credere un'altra cosa per evitare i problemi. Tu non dici, ma tu gestisci i fatti in modo di far credere qualcosa. Quello è mentire agli occhi di Dio. La società dice che mentire va bene, è normalissimo mentire. Non è visto male. Per fin di bene si dicono. Ma qui è l'unico peccato per cui dice tutti i bugiardi. Proprio mette enfasi su questo peccato. E nessun bugiardo andrà in cielo. Non dobbiamo giustificarci, non dobbiamo usare il ragionamento, sì, ma in quel caso, sai, e poi non è proprio grande, e poi lo faccio solo per bene, e poi... No, nessun bugiardo andrà in cielo. Vengono mandati nello stagno che arde con fuoco e zolfo. Questo è il tormento eterno. Questo è quello che dice la Bibbia. Quindi, adulterio, fornicazione, mentire, tanti peccati. Ci sono tanti altri. Faccio un altro esempio. Questo ho menzionato varie volte nelle ultime settimane. È qualcosa che vedo da anni. Ricordo un avvenimento 28 anni fa che mi ha colpito molto di questo. Non solo, tante volte prima e tante volte dopo. Comunque, è il peccato di non confessare i peccati agli altri uomini. Chi dice che confessa a Dio ma non agli uomini? Questo è segno di un falso credente. Comandamento da Dio, non da Marco, da Dio. Giacomo 5,16, imperativo, comandamento nel greco. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Comandamento. Non ci sono scuse per i comandamenti di Dio. Confessate i vostri falli, peccati gli uni agli altri. Non è un suggerimento, non è per quelli che riescono a farlo, è per tutti quelli che sono veramente salvati. In Luca 17, Gesù sta parlando e insegna questo. Vi leggo e poi guardiamo. E qui è compreso il confessare il peccato umanamente agli altri uomini. Luca 17, 3 e 4. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendelo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te, dicendo mi pento, perdonagli. Allora, mettiamo chiaro questa scena. Un credente pecca contro un altro credente. Il credente contro il quale è stato commesso il peccato deve riprendere lui. Senti, questo è il peccato. Devi andare dal suo fratello, se non viene per conto suo, sarebbe meglio. Tu hai peccato nei miei confronti. Dovrebbe venire lui, biblicamente, però non lo fa. E lui deve confessare. Se si pente, pente, hai ragione, ho peccato contro te, perdonami. E poi dice, se 7 volte al giorno pecca e 7 volte viene da te, pentendosi, senti, ho peccato ancora, perdonami. Tu devi perdonargli. Quindi è tutto compreso qui, il confessare voce in faccia a quelli a cui, contro i quali hai peccato. Certamente qui Gesù sta comandando a chi ha subito il peccato di perdonare, ma notate, dice se confessa il suo peccato. Allora, qui non è l'insegnamento a fondo su questo, nel mio cuore lascio a Dio, ma nel rapporto non posso perdonare finché non confessa il suo peccato. C'è un aspetto dove io già perdono il mio cuore, ma nel rapporto richiede che la persona dice a voce, guardandomi negli occhi, ho peccato contro di te facendo questo e questo e questo. Se no, non c'è perdono, che è uguale a quello che leggiamo in 1 Giovanni. Se confessiamo a Dio i nostri peccati, Egli ci perdona. Se non confessiamo, non c'è perdono. Allora, in Matteo 18 troviamo lo stesso insegnamento con altri fatti aggiunti e leggo Matteo 18, 15 a 17. Ora se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprenderlo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuti anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Molto chiaro, questo è molto legato a Luca 17, quindi uno pecca contro un altro, quel secondo va al primo, va da lui e riprendilo. Senti, quello che hai fatto è peccato. Ha distrutto il nostro rapporto. Riconosci il tuo peccato. Se ti ascolta, che in Luca 17, se si pente, se confessa il suo peccato, hai guadagnato il tuo fratello. Quindi non vai per vendetta. Tu vai perché tu vuoi riacquistare quel rapporto che senza il perdono non è distrutto, è finto. È finto. Ma se lui si indurisce, no, perché tu mi hai arrabbiato e comunque questo è, si giustifica, non confessa il suo peccato, porta dei testimoni e se rifiuta, portalo alla Chiesa e se rifiuta, deve essere scomunicato, deve essere considerato un pagano. Lui dice di essere credente, ma in base al frutto non è credente, non è salvato, perché la Bibbia comanda di confessare i falli gli uni agli altri e questa persona rifiuta. Non c'è più nessun frutto di salvezza. Oh, un altro versetto, un altro brano, Matteo 5, stessa cosa. Gesù insegna di nuovo e dice che se noi non confessiamo il peccato agli uomini, il nostro rapporto con Dio è rovinato. Matteo 5, 23 a 26. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Fa presto un accordo amichevole con tuo avversario, mentre sei sulla via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice, e il giudice ti consegni alla guardia e tu sia messo in prigione. In verità ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato all'ultimo centesimo. La scena qui è che la responsabilità di confessare è tua. Se tu stai per offrire un'offerta a Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, ho peccato contro di lui, ho peccato contro di lei. Lascia stare da offrire un'offerta a Dio, non accetterà. Non accetterà il tuo servizio, non accetterà le tue buone opere, non accetterà le tue preghiere, è tutto finto. Prima vai a riconciliarti, prima vai confessando il peccato per riconciliarti. Perché se no, Quella persona, Signore, lascio, loro rifiutano, quella persona rifiuta di confessare il peccato, lascia nelle tue mani, affinché il tuo avversario non ti dia in mano del giudice. Signore, ci pensi tu? E dice, ok, ci penso io. E quella persona non mi ubbidisce, perché io comando di confessare e la persona rifiuta. Ci penso io e tu pagherai fino all'ultimo centesimo una riscrizione del tormento eterno. Non esistono scuse per non confessare i peccati a voce gli uni agli altri. Se uno dice di essere un vero credente e non confessa i suoi peccati, se vive così, non è salvata. Una persona che vive così può essere un'eccezione, non che si giustifica, ma voglio dire, cadiamo nel peccato. Ci sono eccezioni dove la persona contro il quale ho peccato ormai non c'è più nella mia vita. Però in linea generale, se questo è l'andazzo della vita, non c'è salvezza in base a Dio, non in base a mio. Abbiamo sentito un elenco rappresentativo, che ci sono tanti altri peccati, di peccati. Se si tratta di adulterio o fornicazione o non pagare le tasse, se si tratta di non confessare il peccato, se si tratta di mentire, il principio è sempre lo stesso. Se uno che si dichiara credente rifiuta di ubbidire, non può dire di essere salvato. Non chiunque dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del mio Padre. Abbiamo visto alcuni esempi della volontà del mio Padre. Certi credenti, no, perdonatemi, certe persone dicono che è più facile per altri, ma io non riesco, altri è più facile. Questo è uguale a dire che Dio è un bugiardo. Perché la Bibbia dice, 1 Giovanni 5,3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. E se uno si scusa, ma io non riesco, ma se tu stai dicendo la verità, allora non hai lo Spirito Santo. Se è vero che tu non riesci, tu non hai lo Spirito Santo, tu non sei in Cristo. Perché i suoi comandamenti non sono gravosi. 1 Corinzi 10,13 dichiara, nessuna tentazione o prova, la stessa parola. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Allora io ho la tentazione nella carne di non voler umiliarmi e dire a questa persona che ho peccato. Questa è una tentazione. Ma Dio non permette che sia tentato oltre le mie forze. Se io sono veramente salvato in Cristo, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Dio mi darà la forza e posso dire, senti, io ho peccato facendo questo e quello che è, e chiedo perdono. Non dobbiamo giustificare mai il nostro peccato. Non dobbiamo giustificare il peccato perché quello disprezza il sangue di Gesù Cristo. Come se non fosse così grave il nostro peccato che non serve il sacrificio di Cristo. Questi brani, e ci sono altri, sono molto categorici, non lasciano spazio. Però voglio tornare a 1 Corinzi 6, che elencava alcune categorie, elencava fornicatori, elencava ladri, eccetera, eccetera. E voglio leggere anche il versetto 11, che è una verità meravigliosa per chi si umilia davanti a Dio. 6:11. Ora tale eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Gesù è venuto per peccatori. E se una persona è un peccatore e si ravvede, e abbandona il suo peccato e si aggrappa a Gesù, verrà perdonata, verrà lavata, verrà giustificata, verrà santificata. Non sarà più un ladro, un bugiardo, un adultero, quello che sia. Non sarà più. Non sarà più. E chiaramente è fondamentale capire che chiedere perdono vuol dire abbandonare il peccato. Non posso dire, perdonami che non devo pagare le conseguenze, ma io continuo a vivere così. Quello è falso. No, il vero ravvedersi è umiliarsi e cambiare strada. Ravvedersi stesso vuol dire cambiare in mente. Io andavo in questa direzione e adesso vado in quella. Quindi se tu oggi riconosci che non stai ubbidendo a Dio in qualche campo o in tanti campi, forse uno dei peccati che ho menzionato, forse qualche altro campo, non devi disperarti. Allora io vado all'inferno. Se continui così vai all'inferno. Quello sì. Lascia stare che hai detto di essere credente ormai da anni. Non vale niente. Non vale niente. Ti autoinganni. Che non hai mai dichiarato Gesù tuo Signore o che da anni dichiari Gesù tuo Signore. Se tu cammini nel peccato e continui a camminare nel peccato, tu non vai in cielo. Ma oggi stesso, se ti ravvedi di cuore, c'è perdono in Gesù Cristo. Se ti ravvedi nel senso che ti abbandoni il peccato, giri le spalle al tuo peccato, quello che sia, e ti aggrappi a Gesù riconoscendo io sono colpevole, tu puoi essere perdonato oggi. Gesù è venuto non per i giusti, è venuto per i peccatori, se veramente riconosciamo il nostro peccato. Confessare il peccato comprende cambiare direzione. Non siamo salvati per il cambiamento, ma è parte della vera salvezza. Ogni nostro peccato è gravissimo. Ho detto in casa venerdì, non c'è nessun peccato così piccolo che non ci manderà all'inferno se non vieni perdonato. Non esiste un peccato così piccolo che non ci manderà all'inferno. Il più piccolo peccato non confessato ci manderà all'inferno. E non c'è peccato così grande che non può essere perdonato per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Grazie a Dio. Allora, forse tu non sei salvato, non sei uno che ti chiami credente, non hai mai avuto Gesù come tuo Signore Salvatore. Questa porta di essere perdonato è aperta anche a te. Dio ama salvare. Dio ama perdonare. Gesù è venuto per quello, ma bisogna umiliarsi, riconoscere il peccato. Allora voglio parlare di nuovo, chiudendo ad ognuno che si dichiara credente. Non prende per scontato la cosiddetta salvezza. Non innalzarti con orgoglio, rifiutando di esaminare la vera condizione del cuore. Non giustificare il tuo peccato. Sì, ma non accetto quello che dice lui. Marco non ha parlato oggi. La parola di Dio ha parlato. La parola di Dio ha parlato. Ci sono delle persone che, ma quello dice lui. Quello dice lui. No, non ho detto nulla oggi. Ho letto la parola di Dio. Non andare all'inferno per orgogliere, non voler umiliarsi. Ti. A ciascuno dico, se tu in casa non chiedi perdono per i tuoi peccati, non chiamarti credente. Non chiamarti credente. Umiliati, ravvediti, cambia direzione. Se tu vivi usando la menzogna perché è più comodo, non chiamarti credente. Se tu cammini in qualunque peccato perché sai, sì, è difficile, non chiamarti credente, ravvediti. Ravvediti per poter vedere in Gesù Cristo il Salvatore per il tuo peccato. O che possiamo tutti esaminarci. E se Dio ci rivela peccato, che possiamo confessare veramente quel peccato. Perché Gesù Cristo è venuto per pagare il peccato, per offrirci perdono. se confessiamo i nostri peccati. Oh, io ringrazio Dio per un Salvatore così. Preghiamo. Signore nostro, sei santo, tre volte santo. Non è facile dichiarare quello che Gesù Cristo dichiara. Non è facile ripetere le parole di Gesù che molti daranno a Lui al giorno del giudizio, Signore, Signore, e Lui dirà allontanatevi da me. Non è facile, mi spezzo il cuore dire questo. Non è facile riconoscere quello che la Bibbia dichiara in modo chiaro, che molti di coloro che si chiamano cristiani, credenti, non sono veramente salvati. Io ti prego che possiamo avere il timore di Dio, che possiamo non scherzare con Dio. Io ti ringrazio per Gesù Cristo che è venuto per offrire vero, pieno perdono per i più grandi peccati, ma solo se confessiamo il nostro peccato. Oh Padre, prego, mandaci lo Spirito per convincerci di qualunque peccato che finora abbiamo indurito il nostro cuore a non voler confessare finché c'è tempo. Aiutaci a ravvederci veramente. Non serve sentire e restare duri, solo rende la colpa più grande. Chi ha saputo la volontà di Dio e non l'ha fatto, sarà punito molto più severamente. Oh Padre, noi abbiamo sentito molto anche oggi. Prego che saremo tutti umili davanti a Te. Purifica la Tua Chiesa, ti prego, nel nome di quell'unico e meraviglioso e prezioso Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.